Bentornati a Bovis, il podcast di niente, è talmente tanto tempo che non viene fatto che ormai non si sa più neanche di che cosa parlava. Io non me lo ricordo esattamente, non so te Alberto.
Più che altro l'argomento di cui si parlava è fondamentalmente morto, perché io non ricordo praticamente nulla successo nel mondo della musica negli ultimi 2 anni. No, scherzo. Sto un po' drammatizzando un pochino.
Stai insinuando che non siano usciti dischi interessanti?
Sto insinuando che non sono usciti dischi che io trovo interessanti. Però potrebbe essere un pochino pretenziosa come cosa.
Sono totalmente d'accordo con te, ad eccezione dell'album degli Al Jay, che mi sta piacendo tanto. Dovrò metterci un po' di attenzione in più, non siamo ancora qui per parlarne, però arriverà il suo momento. Però sai che c'è una cosa nel mondo della musica che è successa in Italia?
È vero?
Sì, vabbè, è successo, noi non c'eravamo come sempre, però allora te lo chiedo, tu hai visto Sanremo?
Ho quasi visto Sanremo, perché ad esempio non ho visto l'ultima serata perché c'era il derby. Maschio moment proprio. Però avevo degli amici a casa per vedere il derby e quindi non ho insistito per vedere Sanremo, ho visto solo la premiazione.
È stata una scelta felice?
Non mi è mancato particolarmente Sanremo, però ammetto che non è stata una scelta particolarmente felice visto come è andato il derby. Io sono sinceramente convinto di aver sviluppato un tumore, per quanto ho rosicato post derby, talmente tanto che potrei andare allo stadio a vedere il prossimo, quindi... Non ho imparato la lezione, evidentemente. Però le altre serate le ho viste quasi tutte. Ammetto di averle viste in modo non proprio totalmente... Cioè, non le ho viste troppo concentrato, perché magari la tenevo in sottofondo mentre giocavo la play, oppure mentre facevo altre cose. Però comunque le ho guardate le altre serate, e ammetto che non sono stato un grande fan di questo Sanremo, perché genericamente non mi piaceva quasi nessuna canzone, non mi piaceva nemmeno quella che ha vinto.
No, non ti piace? Blanco, il figlio di questo podcast.
Esatto, l'abbiamo scoperto noi, Blanco. No, scherzo. No, allora a me Blanco in realtà non è che dispiaccia, però parallelamente mi aspettavo che facesse qualcosa di più Blanco, invece si è un po' snaturato, ha fatto una canzone molto da Sanremo, che non è una cosa necessariamente pessima, infatti so che la canzone sta andando fortissimo, adesso tipo faccio già un'anticipazione dicendo che sono già uscite le quote dell'Eurovision e Mahmood e Blanco sono favoritissimi per vincere, quindi evidentemente agli altri è piaciuta la canzone, però non lo so, io ti cito il fatto che altri artisti sono... voluti restare più su... cioè
stai spezzando una lancia in favore di Ercomi per caso?
No, era proprio l'opposto. No, perché Ercomi
no, allora la domanda iniziale è: a te piace Ercomi?
Allora è un po' complessa la questione, perché io in realtà sono un fan della scena 2016 italiana, anche se meno di altri, e quindi in realtà a me il Ercomi rapper non dispiace particolarmente, anche se non è il mio preferito di quel periodo. E il fatto è che davvero Ercomi ormai è cambiato, tra virgolette, inteso che lui è il primo che ho visto tipo una sua intervista per MTV in cui dice che non gliene frega più nulla dell'hip hop, quindi alla Fedez, e adesso il suo modello a livello musicale è Vasco Rossi, cosa che si è vista Sanremo, perché davvero lo ha scimmiottato un po' troppo, al di fuori del fatto di averlo proprio letteralmente coverizzato.
Sì.
E boh, io sono un po' un hater di queste cose, perché secondo me quando tipo tu fai un genere musicale è un po' complessa questa cosa. Tipo a me viene sempre in mente Kaneki o in generale Psicologi, che facevano letteralmente lol rap su SoundCloud e poi a un certo punto hanno iniziato a fare musica per ragazzine. E quando si fa uno switch così brusco di genere... mi viene sempre difficile pensare che tu faccia il secondo in modo tipo genuino, tra virgolette, che non, tu non lo stia facendo per fare la commercialata, tipo veramente alla Fedez che si è venduto completamente negli anni. E per cui davvero, quando ci sono questi cambi di genere molto bruschi verso un genere più commerciale, a me sono sempre tutto di plastica, ma magari mi sbaglio io.
Mi stai dicendo che si è venduto?
Cioè, magari non che si è venduto, però cioè, faccio davvero fatica a... a farmi piacere la sua roba nuova, ecco. Ma poi in realtà non è necessariamente così, perché a me viene sempre in mente tipo boh, quando intervistano Kill Lauro, che io pure da quel punto di vista lì non sono troppo d'accordo con quello che dice, però lui sostiene ad esempio l'opposto, cioè lui diceva io quando facevo tipo la trap perché mi facevo quella vita lì, ora non la faccio più, per cui sarei un pagliaccio se continuassi a cantare di quella roba, e anzi tipo l'avere una stabilità economica mi consente finalmente di fare la musica che voglio fare. E allora io sinceramente lo trovo un po' ipocrita, perché secondo me veramente la nuova roba che fa Killa Laura è davvero la cosa più di plastica dell'intera industria musicale italiana. Però il discorso fila, insomma, me lo posso collare tranquillamente.
Ok, quindi bocciati Arcomi e Killa Laura. E cioè Arcomi peraltro ha fatto di tutto per farsi bocciare, però
sì, più che altro una, cioè non è un dito puntato proprio verso Arcomi, ma a me di questo sarebbe dato fastidissimo tutta la pagliacciata del Fantasarremo, perché davvero a un certo sì è diventato insopportabile a un certo punto. Poi è un gioco che ha senso, tu hai presente quando si gioca al Fantamorto e una delle regole è che è vietato uccidere te stesso, la persona, ecco, è sì, uguale, sì, cioè sì. Se i cantanti sono consapevoli che esiste il Fantasarremo e fanno apposta le cose, cioè perde completamente di senso il gioco, capisci? Cioè, per cui davvero
sì, è stato un incubo tutto il tempo.
E poi pure il gioco è fatto, adesso io non l'ho fatto, non l'ho mai fatto neanche l'anno scorso, però non lo faccio proprio perché, allora, io capisco che il gioco è ironico e non ha nessuna pretesa di avere delle regole serie, però è fatto veramente male. No. Inteso che cioè almeno fatelo seriamente, capisci? Tipo vincere non lo so.
Pifferti, non credo meriti un rage moment il Fantasarremo, diciamo che
okay. Era solo per dire che i punteggi non hanno il minimo senso, perché tipo fare delle cose totalmente surreali, tipo non lo so, farsi esplodere sul palco urlando all'Akbar al Fantasarremo vale tipo 20 punti, cioè davvero tipo ci sono delle cose che sono palesemente impossibili, tipo c'è una categoria che tipo che esiste veramente, che è tipo il bonus Marcel Jacobs, che è l'artista tipo corre i 100 metri in 9 secondi e 80, cioè che punto primo non fa ridere, e punto secondo cioè almeno portate avanti la battuta e dite che vale 10.000 punti, perché dato che è letteralmente impossibile che succeda, almeno dite che vale tanto, invece no, vale tipo 20 punti, come non lo so steccare durante la canzone, cioè che senso ha, proprio è proprio fatto male il gioco, però vabbè basta,
sì, mi sembra un'analisi troppo specifica per quello che è il Fantasarremo. Comunque posso dire che tutta questa attenzione che gli ha dedicato ne ha decretato anche la morte per l'anno prossimo, quindi anche il Fantasarremo.
Spero, ma io temo proprio di no, sinceramente. Sì. Io temo in modo davvero sincero che l'anno prossimo si evolverà ulteriormente questa cosa che è successa.
Io ho la vaga impressione che invece ce ne siamo levato dalle palle.
Ma invece non lo so, perché comunque ha avuto tanta attenzione mediatica e lo ha reso Sanremo molto virale sui social, e io credo che sì, ci punteranno molto l'anno prossimo anche internamente su questa cosa del
sì,
Sanremo,
sì,
per cui
fallendo,
ce ne siamo
però
tutt'altro che liberati.
Fallendo.
Lo spero in modo sincero, però non credo.
Non vedo come possano salvarlo, ma sono pronto a ricredermi. Invece ho una domanda che è più il mio crucio per tutte queste giornate di festival. Mi sono reso conto che alcuni cantanti io non sapevo neanche che fossero in gara. Al punto okay. Che io ti faccio un nome, Giusy Ferreri. Tu sapevi che era in concorso?
Allora, sapevo che era in concorso, però davvero è stata totalmente anonima. Infatti,
ma posso, cioè, sai qual è il livello in cui non ero consapevole della sua presenza? Cioè, la cito solo per raccontare questo incredibile aneddoto della mia vita. Che venerdì, mentre guidavo, ho messo la mia amata new release di Spotify, e a un certo punto parte questa canzone di Giusy Ferreri. E ho proprio pensato, ammazza che coraggio Giusy, pubblicare una canzone nella settimana di Sanremo. salvo poi scoprire successivamente, ma a Festival Finito, nei vari riassuntoni così, che c'era anche lei. È stato incredibile, è stato proprio un festival di cantanti anonimi, perché tra lei, Arcomi no, perché mi faceva ridere, beh, anche come si chiama, Massimo Ranieri, non l'ho mai visto sul palco, è stato molto divertente.
Beh, ma sei piazzato abbastanza bene, se non sbaglio.
Sì, perché è Massimo Ranieri, tempo, perché è Massimo Ranieri.
Beh, ma non vuol dire nulla.
Cioè... Beh, Gianni Morandi ha vinto praticamente.
Gianni Morandi sconvolto ha vinto un po' di Morandi.
Sì, ma ha vinto una gara di cover cantando canzoni sue, capisci che...
Sì, è stato esilarante. No?
Un po'...
Ma io adesso tipo davvero devo ammettere che Sanremo tira fuori un lato delle persone che io non sopporto, che è quello... Cioè, adesso io non voglio citare quello che è un archetipo di persona che io odio, che è quella che io definisco la ragazza fan di trash italiano.
Oddio, sì. Questo, ma questo, però... questo è la base del problema del Fanta Sanremo.
Ecco, sì, cioè, purtroppo...
Italia, per questo.
Ecco, esattamente, sì. E purtroppo quell'umorismo a me non fa ridere, e quindi tutto quello che gira intorno al Sanremo sui social a me irrita abbastanza, però vabbè. Invece a me ha anche infastidito un po' il fatto che quest'anno c'è stata tipo un po' una... Secondo me sulla falsa riga di musica leggerissima c'è stata un po' la corsa al tormentone quest'anno, quindi tipo da Tananaia, Dito nella piaga con l'elettore, c'era anche la rappresentante di lista, c'era sta tendenza a cercare di fare sti ritornelli finto... Cioè, tipo tormentone di plastica. E a me nessuna di quelle canzoni ha detto veramente nulla. Infatti, veramente.
Nulla di nulla.
Cioè, per me è stato un per me è stato un Sanremo disastroso musicalmente. Però, cioè, ammetto che probabilmente sono dei limiti miei.
Anna Mena?
Non mi piace nulla. Di Anna Mena ho apprezzato il coraggio. Perché, ad esempio. C'è una mia amica che si chiama Chiara, che spero stia ascoltando la puntata, che ha condiviso su Facebook il giorno dopo affrontare la vita come Anna Mena ha affrontato il Festival di Sanremo, che ecco, questo forse non è proprio appunto il mio senso dell'umorismo, però questo mi ha fatto molto ridere e... sì.
Grandi sorrisoni, ultima per un sacco di tempo. Ma poi posso dire, allora, la canzone è orribile, però lei è sempre simpatica, devo dire. Cioè, alla fine...
Avrei fatto dei commenti più volgari, secondo me.
No,
però...
no, ma voglio effettivamente spezzare una lancia in suo favore. Cioè, non ha brontolato, non ha fatto facce brutte, e ha fatto un po' queste canzoni, queste bischerate, dai. Peraltro portandosi sul palco suo fratello Rocco Hunt, che... Madonna, quanto mi si spezza il cuore quando non vedo Fred De Palma su con Anna Mena.
Quella era la ship definitiva della musica,
tutte le
volte, spagnola.
Tutte le volte mi fa ancora male, chissà cosa è successo. Fa ancora male. Ma invece, parlando di social, per sempre punto importante di questo Sanremo è stata la quantità infinita di podcast che ci sono stati, che è un po' il motivo per cui noi non siamo usciti in quel periodo, ovviamente, non perché non avevamo cazzo, facevamo altro. E troppi anche là, siamo tutti d'accordo. Cioè, Netflix ha prodotto un podcast che andava su YouTube su Sanremo. Capisco Spotify che ci fa i soldi, però...
Sì, a un certo punto è degenerata la quantità di commenti su Sanremo. Anche ad esempio su Twitch c'era un esercito di canali che commentava il festival, e cioè, a un certo punto non se ne poteva. Però
siamo qui a farlo anche noi, quindi
sì, esatto. E infatti io taglierei qua su Sanremo, perché ne abbiamo parlato fin troppo,
visto
che siamo fuori tempo massimo di tantissimo.
Volevo dire ancora due cose. Più una. Vai. Una è che metto anche i miei 2 centesimi su Mahmood e Blanco, e non sono totalmente d'accordo con te, perché io resto sempre, a parte che la canzone non mi dispiace, però io sono ammirato dal fatto che le canzoni in cui appare Blanco sembrano sempre canzoni di Blanco. E l'avevo già detto con Spera, ma anche qui questa è una canzone per Sanremo, anzi più che altro per l'Eurovision, con Mahmood, anzi firmata prima di tutto da Mahmood, che però è palesemente una canzone di Blanco.
A me ha fatto molto ridere di Mahmood che lui abbia anche scritto il pezzo di Noemi. Cioè, trovo veramente ridicolo che un concorrente si possa presentare a Sanremo con un pezzo scritto da un altro concorrente, però...
Guarda che è già successo, Giovanotti
sì, lo so.
Con un gruppo di merda aveva fatto una canzone orribile.
No, ma sono consapevole che non è la prima volta che succede, dico solo che la trovo una cosa un po' assurda.
Ma perché,
però,
dai, alla fine...
E comunque dicevo che... Sì, comunque anche io davvero 2 centesimi su di loro all'Eurovision, perché comunque parlavo anche con un mio amico che l'Eurovision ha sempre questa... Cioè, il concorrente che ha successo all'Eurovision comunque ha sempre questo immaginario anche un po' queer, diciamo, o comunque molto...
Stai dicendo che è uno show gender, per dirla...
No, ma non lo dico in senso... negativo, dico solo che comunque se io tipo chiudo gli occhi e mi visualizzo la tipologia di concorrente che piace all'Eurovision,
lo sta prendendo no, questo io lo taglierei
questa la taglieremo però cioè davvero io non faccio nessuna fatica a visualizzarmi Mahmood e Blanco avere un grande successo in quel contesto. Tra l'altro Mahmood è già arrivato secondo, quindi già lo si conosce. Sì. Tra chi guarda l'Eurovision E ti dirò di più, che Blanco è davvero da un po' di tempo che ormai io l'ho individuato come...
The next...
Sarà un po' ambiziosa la cosa che sto per dire, però i nuovi Maneskin, perché comunque Blanco, oltre a essere molto, secondo me, spendibile anche all'estero, proprio per il personaggio che ha, per come canta, che è molto davvero, si inserisce molto bene nell'attuale scena pop, anche proprio internazionale, mainstream, poi comunque è molto giovane, un bel ragazzo, quindi... Cioè, bel ragazzo che io ritengo tuttora essere una delle principali cose che ha carriato i Maneskin al successo davvero tipo globale. E quindi davvero secondo me Blanco... Cioè, prepariamoci perché non abbiamo visto nulla del successo di Blanco. Davvero secondo me se, come io vedo probabile, vincono l'Eurovision... sarà dappertutto per un sacco di tempo Blanco, ma cioè non in Italia, ecco... E se lo abbastanza merita, secondo me, perché davvero a livello di pop è uno dei progetti veramente più freschi che abbiamo in Italia da anni.
Sì, decisamente. E noi l'avevamo detto. Un altro ultimo complimento a una delle tante dee di Bovis, io direi per la Michelin, che...
Ok, esatto. Quello è stato il momento più wholesome del festival, è stato davvero bello.
Sì, per noi.
No, cioè, penso per tutti. Cioè, alla fine le vogliono tutti bene.
Noi tanto, è stato... Cioè, alla fine, poi è incredibile, effettivamente, è proprio la più pop star che ci sono di tutte. Anche quando cantavano Britney Spears, che non è stata una grande esibizione, se posso... E però c'è cioè, tipo tra Emma e la Francesca Michelin su quel palco, la pop star non era Emma.
Non era Emma,
decisamente.
E invece l'ultimo commento sull'Eurovision che mi fa molto ridere. Stiamo
andando
avanti, la giuria.
Un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra. La giuria
esatto,
o i presentatori?
Perdonami, volevo dire i presentatori
anch'io.
Perché davvero cioè,
bravo.
Non sono proprio mega fan di tutti, però trovo che sia stata veramente l'unica scelta possibile per fare una bella figura, perché davvero sono tre personaggi che ci stanno molto.
Abbiamo preso un inglese, una cantante pop e un VJ di MTV, meglio di così.
No, cioè secondo me ci stanno molto bene quel contesto. Ecco, anzi, ho sentito qualcuno
peraltro,
addirittura dire che...
Peraltro sono stati tutti e tre conduttori, giudici di X Factor, proprio definendo il livello. Perché sì, perché la Pausini l'ha fatto in Spagna.
Ah,
sì.
Aiuto, non lo sapevo,
sì.
Incredibile.
Quindi capisci che è proprio X Factor all'ennesima potenza.
Esatto, sì. E tra l'altro mi fa molto ridere che se le cose... Se io la sto gufando davvero tipo a oltranza, però cioè è possibile che ne debbano condurre uno anche l'anno prossimo. Quindi
ma basta.
Vabbè, ma fai taglio tutto.
Comunque mi è anche servito un gancio, perché questa... ospite internazionale, questa Laura Pausini, è venuta a presentare una canzone scritta da lei, che parla di lei, che fa parte della colonna sonora del film scritto e diretto da lei, che parla della sua vita, che
il festival dell'autocelebrazione,
sì, che potrebbe sembrare autoreferenziale, ma non è il film più autoreferenziale scritto e diretto da un cantante che vedremo sugli schermi prossimamente. E non sto parlando anche del film di Fabrizio Moro, che invece non so se è scritto da lui, però è diretto da lui, ma non parla di lui, grazie a Dio, ma di un pugile nel quale lui di sicuro si rivede molto, ma
okay. Ho una mezza idea di dove tu stia andando a farare.
Però mi piace che in questo nuovo mondo cinematografico in cui nessuno va più in sala, saranno i cantanti che ormai stremati dalle royalties infime di Spotify, ormai fanno un altro lavoro, fanno i registi. E
dopo che c'è stato un quinquennio potentissimo di cantanti stilisti, ricordiamo.
Esatto, adesso fanno i film. E giustamente un uomo il cui ego lo precede ha pensato di scrivere una fanfiction su di sé, e visto che probabilmente non aveva preso molto seguito su Wattpad, ha deciso di farci un film. E ragazzi, Tommaso Paradiso ha scritto un film che io vi invito a vedere il trailer, è letteralmente, no, veramente, è una fanfiction su Tommaso Paradiso.
E non... Tra l'altro è davvero imminente l'uscita di questo film, se non sbaglio, mancano pochissimi mesi, c'è già la data?
Ma va pure al cinema, questa è la cosa più bella.
Infatti.
Cioè, non va neanche su Netflix, eh. Ma poi non sembra, cioè, anche il trailer non è brutto, potrebbe anche incuriosire un po' questa storia, sa un po' di film per la TV, però il fatto è che sapendo che è di Tommaso Paradiso, io ti giuro non riesco a non pensare al fatto che è palesemente è una fanfiction, cioè non, io sono scioccato.
È My Immortal, però sulla vita sulla lore dell'indie italiano. Se non sapete che cos'è My Immortal, googlate.
Io non lo so, ma devo googlarlo adesso.
No spoiler.
No,
commenterà. Lo scopriranno i nostri lettori, i nostri ascoltatori. Comunque, tipo, mi fai un commentino veramente ridotto sulle nomination agli Oscar? Allora, innanzitutto Sorrentino mio padre.
Sorrentino
mio padre, palese.
Cioè, buon per te, io grande stima,
sono mega contento, poi non vincerà.
Non ho visto il film, però va bene.
Io l'ho visto e a me è piaciuto tantissimo, sinceramente, e c'è un dibattito storico che va avanti con la mia coinquilina su quel film, però
giuro,
io resto sulla mia posizione.
Giuro che lo
aspetta. E io allora in realtà ho visto anche l'altro candidato forte a film internazionale, che è Drive My Car di Yamaguchi, che a me è piaciuto tantissimo, ma appunto prima mi è piaciuto molto più il film di Sorrentino, anche se sicuramente vincerà Yamaguchi perché ha preso candidatura anche come miglior film, quindi penso sia già deciso il film internazionale.
Poi è tanto che un giapponese non vince, quindi...
E adesso farò un commento caustico, veramente caustico, dicendo che secondo me Drive My Car di Yamaguchi non solo non è... il miglior film asiatico degli ultimi anni, perché c'è Parasite. Non Vabbè. Solo non è il miglior film basato su un racconto di Murakami degli ultimi anni, perché c'è Burning, ma non è nemmeno il miglior film di Yamaguchi uscito nel 2022, perché c'è il gioco del il gioco del destino della fantasia. Quindi questo era il mio commento caustico. Detto questo, secondo me è un bel film e probabilmente si merita anche di vincere dei premi, però io onestamente preferisco quello di Sorrentino di gran lunga.
Ma questo è perché sei un nazionalista. Il tuo giudizio
un
non
po',
vale.
Io ammetto che sono un po' biased, però in quanto Sorrentino è mio padre, però... Però il film è davvero bello, infatti vedetelo tutti se non l'avete visto. E niente, parentesina nomination agli Oscar. Allora, io vorrei fare un collegamento super rapido perché ci sono anche le nomination dei Grammy.
No, sai, voglio un tuo parere su una cosa. Mi viene in mente adesso, nomination agli Oscar. Sai che hanno aggiunto in corsa un ultimo Oscar? Sì, adesso il 24esimo, la 24esima statuetta in palio quest'anno, che è,
qual è?
Quella del fan favorite, quindi che si fa con le interazioni, con i voti su Twitter.
Aiuto.
Per
vincerò
Spider-Man.
No, no, aiuto. Infatti io adesso volevo tipo dire una cosa su Spider-Man, cioè che io odio con passione Tom Holland, però non argomenterò questa cosa, la lascerò qui così. E
ma perché sei...
Traetene quello che volete.
Ma si chiama gelosia la tua, non è odio.
No, ma in realtà è perché io sono un hipsterone che odia i cinecomic. E a me dà sempre tantissimo fastidio il fatto che tipo Tom Holland tipo... ormai veramente è il volto della Marvel, quindi si spende tantissimo anche sui social per la battaglia della Disney di candidare i film Marvel agli Oscar, tipo si è scagliato contro Scorsese dicendo in realtà non è vero quello che dici tu, i film della Marvel sono dei film bellissimi che non hanno nulla di meno di altri film da Oscar a cui io ho lavorato, cosa che è una boiata gigantesca perché Tom Holland fa veramente solo blockbusteroni da quattro soldi a mio parere, e non è assolutamente vero che lui ha lavorato in film da Oscar, perché veramente in tutta la carriera di Tom Holland lui ha lavorato a un unico film che ha preso un'unica candidatura all'Oscar, tra l'altro la candidatura l'ha presa Naomi Watts, non l'ha neanche presa lui, e per cui cioè veramente io trovo surreali certe dichiarazioni che lui fa sulla qualità dei cinecomic, però c'è un problema mio che sono un rompicoglioni. Però in generale comunque io lo trovo un attore pessimo.
No e... dai, pessimo no, ma poverino, adesso stai esagerando.
Adesso tra l'altro voglio farti tipo io voglio farti un collegamento su Tom Holland e dal quale vorrei anche trarre il sondaggio di questa puntata su Spotify. Che io ieri parlavo con una mia amica e stavamo parlando di bellezza maschile, non ti spiego come mai. Però e sostanzialmente lei mi sosteneva che il nuovo ideale di bellezza maschile che genera sostanzialmente tutte le nuove crush di ogni ragazza sia molto tipo diverso da quello di 8 anni fa, e lei mi ha citato tre persone che sono letteralmente la crush di ogni ragazza nata diciamo dopo il 2000.
Jack
che
F.
sono Timothée Chalamet. No, cioè nati dopo il 2000 ho detto. Che sono Timothée Chalamet, e poi lei mi ha citato Tom Holland e Pete Davidson, che mi ha un po' spiazzato onestamente. Però posso essere anche d'accordo, perché cioè, penso che chiunque mi conosca sa che io sono un grande fan di Timothée. Quindi volevo fare questo sondaggio per chiedere alle nostre fan femminili chi preferiscono tra Pete Davidson e Timothée Chalamet e Tom Holland. Cosa che sarà il sondaggio della puntata su Spotify. E poi volevo ricollegarmi anche alla cosa degli Oscar per farti una ulteriore domanda. E cioè che io volevo parlare di Redemption Arcs, perché agli Oscar quest'anno c'è una candidata ad attrice protagonista, anche abbastanza candidata forte, che è la Stewart, che ha fatto il film sulla Diana Spencer.
Ah, la mia amata Kristen Stewart,
che io ho già visto e mi è anche discretamente piaciuto. Penso che tra i film candidati a miglior film sia uno di quelli... No, non è candidato a miglior film, però tra i film candidati agli Oscar è uno di quelli che mi è piaciuto di più, onestamente. E quindi mi fa davvero ridere questo tipo Redemption Arc incredibile, perché questo è davvero il decennio dei Redemption Arc pazzeschi. Tipo a me viene in mente appunto la Stewart che adesso è candidata all'Oscar, prima c'era stato Robert Pattinson che aveva avuto anche lui questo Redemption Arc incredibile che era passato da essere tipo il male assoluto a essere... una degli attori più amati, adesso appunto ha fatto The Lighthouse, ha lavorato anche a Good Time, ha fatto un film con Cronenberg, adesso fa il nuovo film di Batman ed è tipo uno degli attori più amati in assoluto.
Allora guarda, se vuoi, se vuoi possiamo anche spezzare una lancia a favore di Kristen Stewart, però non credo che questo sia il suo momento di redenzione vera. Perché Kristen Stewart, che è accusata di avere il broncio, non di recitare male, di essere monoespressiva e avere il broncio, che è una cosa vera, almeno secondo me, secondo me, è vera, però ci dimentichiamo anche del fatto che sappia scegliersi strabene i personaggi in realtà. Cioè, lei c'ha quello sguardo così triste, così vacuo, che cioè, può essere un lato negativo, ma anche un lato positivo. E però questa roba non se la scrollerà di dosso, perché adesso la cosa di Lady Diana, il film non l'ho visto, ma immagino che sia sempre Kristen Stewart alla fine in questo
Sì,
film.
è sempre Kristen Stewart, ma ed è anche accurato perché parla appunto tipo del periodo di depressione di Lady
Ma
Diana.
infatti.
Ma anche, non so se tu hai visto Personal Shopper, però anche Personal Shopper lei fa appunto sempre Kristen Stewart,
Sì,
tra
beh,
virgolette.
lei fa sempre Kristen Stewart ed è bravissima a farlo. E secondo me è un'ottima attrice, molto più di quello che. Cioè, non è giusto che si prenda tutta la merda di sto mondo. Poi
Ma
Pat.
infatti io sono sinceramente d'accordo, anche se preferisco molto la parabola di Pattinson, perché veramente io adesso voglio
Vabbè,
davvero.
Pattinson veramente ottimo attore.
Io voglio davvero tipo adesso diventare uno stereotipo, però io sono un grandissimo fan di Figli di A24, ad esempio, e io credo davvero che The Lighthouse che ha fatto lui, cioè con Robert Pattinson, sia uno dei miei 10 film preferiti di sempre,
Credo che
tipo.
tu non sia l'unico a dire che è un film eccellente.
Ok, però cioè, diciamo che sì, essere fan di A24 è un po' uno stereotipo di hipster del cazzo. E niente, invece aspetta, volevo fare un altro tipo mini collegamentino. Ah sì, che niente, sui Redemption Arc, che tipo, boh, a me viene in mente anche tipo Justin Bieber che ha avuto il Redemption Arc, forse
È
più
vero,
incredibile di tutti,
vero.
tipo che 10 anni fa era veramente il male assoluto, invece adesso cosa ha? 8 candidature Grammy.
Ma è
E
apprezzato?
boh.
Ecco, questa è una domanda invece che ti faccio io. È apprezzato oggi Justin Bieber?
Sì, cioè all'interno, cioè nella mia filter bubble, diciamo che ha una considerazione paragonabile a quella che ha The Weeknd, tipo, cioè davvero è
Ok.
assolutamente ritenuto accettabilissimo nel 2022 ascoltarsi Justin Bieber, fermo restando che comunque fa pop,
E a noi ci
ma boh, ma
piace.
anche in Italia comunque, cioè a me viene in mente l'opinione che c'è nel 2016, tipo se uno si ascoltava la Dark Polo era tipo il male assoluto, tipo tu, era il sinonimo di musica di merda, invece adesso la trilogia della Dark Polo è
Ah sì?
culto.
No,
Cioè,
non, qui stai
sì.
attaccando cose che non c'entrano niente, non ci
Ma
provare.
no, volevo chiederti quale sarà secondo te il prossimo Redemption Arc. E adesso tu mi risponderai ultimo.
No,
No, scherzo. Sto
ultimo.
scherzando.
Sì, ultimo, credo sia la risposta migliore. No, sto pensando a chi è un cattivo della musica oggi.
Sì, ma davvero cattivo, cioè,
Un
perché io davvero penso,
cattivo.
tipo nel 2016, qual è la cosa che tu non potevi dire pubblicamente di ascoltare? Perché secondo me la risposta è la Dark Polo Grammy. Invece nel 2022, secondo me, io mi vergognerei a dire pubblicamente che ascolto l'ultimo, ecco.
Ma allora, no, ma aspetta, questo
Però non
è.
riesco a
No.
visualizzarmi non riesco a visualizzarmi un Redemption Arc di ultimo. Magari c'è qualche
Ma
artista
guarda che
che.
ultimo, non è così messo in croce,
Cioè,
capiamoci.
riempie gli stadi, quindi so che ha una fanbase molto solida, però
Sì,
parallelamente,
ma non è
secondo
che.
me,
Sì, ma non
nell'immaginario
riempie le
collettivo,
stadi.
è davvero il sinonimo di pessima musica.
Allora, forse ho cambiato filter bubble io, ma mi sembra assolutamente. No. Cioè,
Ok,
io
allora
temo che
dipenderà
sia
appunto
una.
dalla gente che seguo io, ok? Però, tipo, tu chi individui invece tu come villain della scena italiana in questo
Allora,
momento?
il villain oggi, secondo me. Allora, non è un vero villain, però Jasper e Basta ha una sua dimensione di villain.
Allora,
Perché.
non sono d'accordo. Cioè, tipo, cioè, trovo molto peggiore la considerazione che la gente ha di ultimo, tipo, sui social che di sfera. Però sarà che io seguo Ravidemel,
Però
non lo
se
so.
tu vai e arrivi al semaforo, no? E quello di fianco a te, senti che sciappalla una canzone di ultimo. Dici, vabbè, una signora neanche ti giri. Se esce una
Ok,
canzone di Sfera Ebbasta,
però.
tu ti giri a vedere che faccia c'ha quello là.
Però Sfera Ebbasta è là perché ha terminato la parabola, cioè Sfera Ebbasta è partito e tutti dicevano Sfera Ebbasta è una merda, poi ha avuto il periodo Rockstar in cui era probabilmente la cosa più ascoltata in Italia e poi la parabola è andata un po' esaurendosi, adesso c'è di nuovo un'opinione un po' pessima, però è un percorso un po' diverso da quello che io appunto citavo con il Redemption Arc, cioè c'è qualche artista.
Io adesso sono molto triste perché vorrei tanto fare il sondaggio sotto, però tu mi hai già messo il. Cioè, quello su chi è il più gnocco, e quindi non si può mettere, non se ne possono mettere due, mi sa. Se si può, metto pure quello, se no, vediamo. Però sai che così su due piedi non mi viene in mente un cattivo. È che poi io skippo tanta roba quando esce. Cioè, proprio su Spotify lo skippo. Ma ci sarà di sicuro qualche rapper del cazzo, qualche ragazzino. Alla fine anche la FSK, che forse era il vero male, sta provando un po' a redimersi, quindi...
Secondo me ha già avuto una discreta redenzione, anche perché ormai Greg Willen è producer multiplatino, per cui penso che davvero non abbia la considerazione, cioè non è ancora considerata musica di qualità, diciamo, però penso che ormai non sia più davvero sinonimo di essere la peggio merda l'FSK. Probabilmente non lo è mai stata. Beh. Cioè sì, c'è stato un periodo in cui davvero era... Però adesso io ti cito... Chiello è probabilmente uno dei progetti, a me non è che faccia impazzire da solista, però è uno dei progetti più freschi della scena indie attuale. Greg Willen è probabilmente uno dei 5 producer più lanciati proprio a livello di musica mainstream, nemmeno più trap, cioè ormai fa davvero le hit con tutti. Greg Willen, perché davvero ormai ha fatto non so quanti platini solo st'estate, per cui cioè Taxi collabora con tutti i migliori della scena, cioè l'unico che è andato un po' dimenticato è Sapo, però cioè penso che davvero cioè non sia più sinonimo di merda FSK, ecco.
Io non lo so. Allora sai cosa mi restano? Gli youtuber, le canzoni degli youtuber.
Ok, però raga, spero che chi deve capire capisca, però raga, la penna di Zano è incredibile, c'è davvero la miglior penna d'Italia, Zano, secondo me.
Tu stai passando troppo tempo su Twitch.
No, ma questo è un meme che viene da Facebook, però...
quanto mi sento vecchio.
Purtroppo il meme della penna di Zano non ti è mai arrivato e mi dispiace, però chi deve capire capisca. E niente, volevo... Cosa altro è successo? Io volevo parlare tipo super velocemente del Super Bowl. Perché appunto c'è stato questo show super nostalgico al Super Bowl, in cui hanno preso Eminem, l'hanno messo nel lavandino a scongelare per 10 giorni. E poi no, scherzo. Però sì, c'è stato questo anche, show della...
Ha cantato anche Love Yourself come...
No, ma ho visto che hanno fatto un po' tutte le hit, appunto c'era anche Dre, 50 Cent, quindi è stato un momento mega nostalgico, quindi, però volevo collegarmi...
Hanno fatto il concertone del rap...
Sì, è stato proprio il rap old school, vero hip hop con la doppia H, gli MC, H, i Master of Ceremonies.
E pensa a quanto costano così poco adesso, che se li possono prendere e metterli tutti sul palco insieme. Che invece The Weeknd hanno dovuto pagare solo lui.
Esatto. No, niente, comunque volevo collegarmi per dire che nonostante tipo ci sia stato questo evento incredibile, il giorno del Super Bowl Twitter ha stabilito che il trending topic del giorno non era il Super Bowl, che era il secondo posto, ma al primo posto c'era Kanye West. E questo davvero penso faccia capire la rilevanza di Kanye West, che il giorno della settimana in cui gli viene il settimanale episodio bipolare, Kanye, io ti voglio tanto bene, però prendi le medicine, e davvero ha una rilevanza mediatica tipo incredibile. Comunque sì, non voglio dare troppo spazio al gossip, comunque penso che ormai tutti sanno che c'è stato questo, appunto, c'è stata questa settimana molto intensa per Kanye West, in cui non è stato molto bene, diciamo, si è lasciato con Julia Fox, tra l'altro di nuovo collegamento con A24, Julia Fox che penso... chi la conosce tra i nostri ascoltatori la conosca veramente solo perché ha fatto Diamanti Grezzi, che è stata la ragazza di Kanye West negli ultimi, cioè ragazza è un po' un termine un po' infantile, però vabbè, negli ultimi mesi. Okay. Si sono lasciati questa settimana dopo che appunto Kanye West ha fatto recapitare un tipo un furgone di rose a Kim Kardashian,
che è una di quelle cose che effettivamente può minare una relazione.
può darsi. Però lei ha detto pubblicamente che non c'è rimasta nemmeno male, perché in realtà stava solo sfruttando Kanye West per la sua immagine. Quindi vabbè.
Che è un'altra momento cosa che può mettere in difficoltà una relazione.
Esattamente. Niente. Comunque, appunto, cioè, ci ricolleghiamo anche con il bellissimo, evidentemente, Pete Davidson, che è l'attuale compagno della Kardashian, che ha avuto appunto un beef con Kanye West, che è davvero squallidissimo, perché Kanye West che lo ha attaccato in modo totalmente gratuito sui social. Infatti a me, cioè, secondo me davvero la vittima di tutto questo sono veramente al primo posto i figli di Kanye West, al secondo posto anche la stessa Kardashian, che poverina si sta veramente ritrovando in una situazione invivibile. Però anche lo stesso Pete Davidson è stato veramente patetico, perché ha fatto tipo uno spezzone al Saturday Night in cui ha fatto un pezzo di stand-up per rispondere a Kanye West, in cui veramente lo prende per il culo in modi becerissimi, tipo puntando il dito sulla sua malattia mentale, che è una cosa veramente squallida, oppure anche sul fatto che lui abbia votato Trump, che adesso, ok, io sono il primo mega hater di Trump, mi rendo conto che un afroamericano che vota Trump sia poi ancora più comico, tra virgolette, però cioè non puoi giudicare tipo una persona per quel che vota, cioè secondo me è davvero un colpo basso. E per cui sì, dai, cioè, hanno tirato fuori tipo davvero tutti il peggio di loro stessi e non voglio parlarne più. Però mi ricollego al fatto che questa settimana invece c'è anche una nota lieta, perché Kanye West, cioè, che è uscito il suo documentario, la prima parte su Netflix, che è veramente mega bello, lo consiglio a tutti. E, tra l'altro, ha un mega perk questo documentario, cioè il fatto che, a differenza di tutti i documentari che stanno uscendo ultimamente su, non lo so, quello su Lil Peep oppure quello su Travis Scott, questo è veramente bello per il semplice fatto che, appunto, primo, vabbè, si sa che la storia di Kanye West è particolare, anche interessante, perché comunque non essendo esattamente venuto dalla strada è una narrativa un po' diversa da quella classica del rapper, che è anche il motivo per cui secondo me i suoi testi sono diversi da quelli degli altri artisti che fanno il suo stesso genere da 20 anni, e quindi, cioè, io sono, cioè, vabbè, lo sanno tutti che sono mega fan di Kanye West. E niente, dicevo che tra l'altro c'è una cosa super assurda di questo documentario, cioè che esiste un... cioè la persona che l'ha girato, che è tale Cudi, sostanzialmente era un comico che conduceva un programma molto in voga a Chicago all'epoca, e lui letteralmente abbandonò il suo lavoro per seguire praticamente 24 ore al giorno Kanye West e girare un documentario su di lui quando lui non era ancora nessuno. Cioè lui ha... letteralmente visto, conosciuto Kanye West, ha capito che lui era davvero tipo la nuova superstar annunciata, e letteralmente quando ancora Kanye West non era praticamente nessuno, ok, non è proprio vero che non era nessuno, perché aveva già prodotto roba per Jay-Z, per dire, però non era, cioè era un produttore semi noto, ma non era nessuno come rapper, cioè questo ha mollato il suo lavoro per seguire Kanye West a New York, e quindi ci sono centinaia di ore di girato, anche di periodi in cui lui appunto non era famoso, poi il documentario è anche montato con molto cuore, perché davvero c'è, ci sono un sacco di scene super belle, anche sulla madre di Kanye West, quindi davvero secondo me è davvero...
vale la pena.
Secondo me vale davvero la pena se vi interessa l'argomento, se vi interessa il personaggio. E io ne ho visti tanti di questi documentari, ho visto, ripeto, quello su Travis, ho visto quello su Lil Peep, anche quello molto bello, cioè ne ho visti anche altri, però questo davvero spicca su tutti in modo netto, secondo me, ed è anche probabilmente l'unico di tutti questi che consiglierei.
Okay. Come si chiama?
Si chiama... non so davvero pronunciarlo, quindi mi stai facendo un colpo basso, però si chiama Jin Yash.
Lo possiamo trovare su Netflix.
Su Netflix.
Bene,
è uscita la prima parte, adesso uscirà settimanalmente per altre 2 settimane.
Una cosa settimanale su Netflix, figata, deve essere particolarmente bella.
Sì, uscirà per 3 settimane, sono episodi di cioè durerà in totale quasi 5 ore. Per ora è uscita la prima ora e mezza.
Perciò, se il Twitter di Kanye West non vi basta, adesso avete 5 ore di documentario a disposizione.
Ecco, Cioè, in realtà stavo pensando a cos'altro è successo nelle ultime settimane, perché a livello di uscite non c'è quasi nulla
Sì, veramente male.
su cui vorrei soffermarmi. È uscito il disco di Sick Luke, di cui davvero non voglio dire niente. Cioè, non è pessimo, però cioè, non penso che meriti nemmeno di parlarne più di tanto, visto che è uscito da settimane ormai, quindi quello che bisognava dire su quel disco lo ha già detto qualcun altro quando bisognava parlarne. E invece voglio farti un'altra domanda perché mi fa sempre ridere farti le domande e stavolta ti do un compito per casa.
Ok, aspetta, prendo appunto.
E
Fermo, fermo, fermo. Vai.
allora, tu sai che io sono un grande fan di SoundCloud.
Ok.
E
Ho
in
paura.
Italia come... No, cioè, sì, forse un po' dovresti... E allora, in Italia, come sai, io sono un grande fan della scena, soprattutto trap di SoundCloud, anche se ormai non si è spostata da SoundCloud a Spotify e sono tutti semifamosi. E quindi, che cosa sta succedendo adesso che la trap è morta su SoundCloud? C'è un nuovo, tra virgolette, c'è una nuova ondata di artisti che sta provando a sfondare non più nella trap, ma nell'hyperpop. Che per chi non ascolta roba hyperpop potrei riassumervelo con quelli che chiamerò italianizzandolo i 100 Jacks.
Ok, quindi un
Che è un
po'
genere che
a
davvero.
tratti Oliver Tree che avevamo
Ok, sì, Oliver Tree mi
detto.
piace come paragone, anche se non lo definirei proprio hyperpop perché è una cosa un po' diversa, però è un buon
Ok.
paragone. Tra l'altro, tipo, questa scena è molto unita e hanno fatto già un progetto anche abbastanza solido che ha avuto anche già del... Cioè, è uscito, penso, l'estate scorsa, quindi ne parlo davvero fuori tempo massimo, però lo faccio perché non ne abbiamo mai parlato
E
qua
perché
su...
tanto l'avranno ascoltato in sette, quindi è un po'
Esatto, quindi
come...
non cambia nulla. E questo progetto si chiama Dance, con la Schwa,
E
e contiene
questo...
un po' tutti,
Un po' di...
contiene un po' tutti gli artisti appunto che fanno parte di questa scena. E c'è un artista secondo me che almeno a livello di personalità spicca un po' su tutti. Io non voglio citare i nomi d'arte di questi artisti perché vorrei tenermeli per qualche chicca all'interno del upcoming quiz di Bovis che arriverà a breve, di cui non
Iscrivetevi,
facciamo nessuna anticipazione.
mandate le vostre candidature su Instagram nel frattempo.
Ok, però tipo secondo me c'è tipo un artista che tipo ne viene fuori in modo abbastanza netto quando si ascolta il disco, che si chiama Hello Mimmi. E lei, da quello che so, ha addirittura appena firmato forse per Universal, che si conferma davvero il più grande freak show d'Italia, dopo che aveva già firmato Anna Pepe dopo una sola canzone, dopo che aveva firmato La Daddato, dopo il beef con la Pepe su TikTok. E questa Hello Mimmi io la definisco letteralmente i 100 Jacks in Italia. Cioè lei fa letteralmente una canzone che se non fosse in italiano
Sarebbe di 100 Jacks.
ti avrei sicuramente detto che l'hanno fatta i 100 Jacks. Solo che voglio davvero che tu mi dia un parere su questa canzone perché voglio capire cosa ne pensi. Il titolo è Cotton Fioc, quindi album Dance, artista Hello Mimmi, pezzo Cotton Fioc, e voglio che tu me la commenti la settimana prossima.
Ok, io non posso aggiungere un terzo sondaggio qua sotto, temo, quindi me l'ascolto io e
Questo è un
niente.
compito che ti
Questo è un
do.
compito che mi
Questo è un
prendo
compito
io.
che ti do.
Va bene, ok, posso farcela, una canzone collabile. E no, ma poi a me è un genere che piace l'hyperpop di solito. Cioè, devo essere preso bene, ma ultimamente c'è molto sole, quindi potrebbe... Non c'è mica una guerra che sta arrivando, è un buon momento per essere ottimisti.
Infatti, esattamente. Ok, io ho un'ultima questione da sottoporti,
Ok.
che finalmente stanno un pochino ritornando i concerti, anche se io sono cioè è un argomento un po' delicato perché a me è saltato il concerto di Mace, che doveva esserci in aprile, per cui non sto ben capendo ancora la situazione con il virus. Però ci sono degli artisti internazionali che stanno annunciando delle date in Italia. A me, tipo, vabbè, quello più rilevante ovviamente è Kendrick, che suonerà a Milano quest'estate. Io purtroppo non ci vado perché non ho con chi andarci, però
No.
vabbè. E invece c'è un altro artista che davvero tipo, mi fa molto ridere perché passerà in Italia durante il suo tour, Avril Lavigne. E il motivo per cui ti volevo sottoporre questa cosa è perché fa solo due date in Italia.
Ok.
Una è a Milano.
Sì.
E l'altra è a Padova.
andiamo a vedere.
Io ti volevo chiedere, ma com'è successo che Avril Lavigne sta per fare un concerto a Padova? Cioè, cosa ti spinge ad annunciare due? Può essere, non lo so, ma cosa ti spinge ad annunciare due date italiane, di cui una a Padova? Nulla contro Padova, non so. Però davvero è una scelta creativa.
Evidentemente, diciamo, la scena del pop punk padovano è particolarmente sviluppato, non lo so, una buona piazza di spaccio anche, però non credo ne abbia bisogno, come confermi?
No, cioè, per
sentito dire, dico.
Sì, assolutamente sì, assolutamente per sentito dire.
No, non lo so, è curioso effettivamente, però ci sta, dai, dove altro doveva suonare alla fine?
Ma tendenzialmente artisti internazionali, fai Milano-Roma oppure a Firenze, ci va un sacco di gente.
Sì, ma che barba. Scusa, dov'è che hanno suonato i Rolling Stones l'ultima volta in Italia?
Non lo so, sinceramente, però immagino, visto la premessa.
Dove hanno suonato?
E la risposta non è Padova, quindi.
No, se non ricordo male era Lucca.
Però... Beh, io ricordo quando, cioè, non ha la rilevanza che ha Avril Lavigne, anche perché è europeo come artista. Però a me fece molto ridere quando ci fu l'ultimo tour di Apparat e le due date italiane furono Milano-Trento.
A proposito, sì, peraltro Trento in un locale di Prime proprio. Come
lo fecero al Samba, esatto. Incredibile, però cioè, quello è quasi giustificabile, perché a Trento comunque c'è un festival che a livello di elettronica attira sempre nomi discreti. Però mi fa un po' ridere, perché di solito la capitale italiana dell'elettronica è notoriamente Torino o addirittura Ivrea, però
invece,
comunque il Piemonte.
Ma a Trento sappiamo che gli piace organizzare concerti rilevanti, e un giorno parleremo di quello che sta per succedere. Ma lo faremo bene.
Perché ci andremo, ovviamente.
Non credo, perché potremmo.
Nemmeno io.
Ho paura.
Però...
Sai chi ci andrà? No. Arconi.
E da qua si è capito chi sta per suonare la trenta.
Bene. Altre questioni sul tavolo?
Ok, io volevo, prima di concludere, volevo chiedere scusa a Ye se ho usato per tutta la puntata il suo dead name.
Va bene. Allora, niente. Bene, abbiamo fatto... Forse sappiamo ancora come si fa. Forse è andata una merda. Nel dubbio, andate a votare, tutti voi che avete l'app di Spotify, sotto la puntata, i nostri sondaggi, rispondete alle domande, dite la vostra e mettete le 5 stelline, che non servono a niente, però mi piacciono. È una reminiscenza così politica. E... Posto, salute.